Ad alta voce. Elia Shilton legge Bartleby lo scrivano di Herman Melville. Traduzione di Flavio Santi.
Mi sovvenne che Bartleby non lasciava mai l'ufficio. Bartleby, gli dissi, Ginger Nut è fuori. Puoi fare un salto all'ufficio postale, per favore? Era una passeggiata di soli 3 minuti per vedere se c'è posta per me. Preferirei di no. Non vuoi andarci? Preferisco di no. Barcollai verso la mia scrivania e mi sedetti in profonda meditazione. Ritornò quella mia cieca ostinazione. In cos'altro ancora potevo ottenere un vergognoso rifiuto da quel magro e squattrinato individuo che era un mio impiegato stipendiato? Cos'altro ci poteva essere di perfettamente ragionevole che lui di certo si sarebbe rifiutato di fare? Bartleby! Nessuna risposta. Bartleby! Urlai in tono più alto. Niente. Bartleby! Ruggii. Come uno spettro, secondo le leggi delle sedute spiritiche, alla terza chiamata apparve sulla soglia del suo eremo. Va nella stanza accanto e dia a Nippers di venire qui. Preferirei di no, scandì in tono ossequioso e lento, poi suavemente sparì. Molto bene, Bartleby, commentai in tono placidamente severo e contenuto, che suggerisce l'intento irremovibile di ricorrere al più presto a qualche terribile punizione. Al momento avevo una mezza intenzione, ma poi nell'insieme, visto che era quasi l'ora di cena, pensai che fosse meglio per quel giorno inforcare il cappello e tornare a casa, versando in uno stato di grande perplessità e turbamento. Devo confessarlo? La conclusione dell'intera faccenda fu che ben presto diventò un dato acquisito che nel mio ufficio un giovane e pallido scrivano di nome Bartleby occupasse una scrivania, copiasse per me al prezzo corrente di 4 centesimi al foglio, un centinaio di parole, ma fosse in perpetuo esentato dal riscontrare il lavoro eseguito, compito né vero demandato a Turkey e Nippers, vista e considerata la loro indubbia superiorità di acume. Inoltre, il suddetto Bartleby non doveva mai essere inviato per alcun motivo a sbrigare la più banale commissione di qualsivoglia genere e, per quanto implorato di svolgere una tale mansione, era ormai noto urbi e torbi che avrebbe preferito di no. In altre parole, si sarebbe rifiutato, punto. Man mano che i giorni passavano, mi riconciliavo sempre di più con Bartleby. La sua disciplina, la sua mancanza di qualsivoglia vizio, la sua incessante operosità, tranne quando preferiva tuffarsi in qualche trasognata contemplazione dietro il paravento, la sua esemplare mitezza, il suo contegno impassibile in qualunque circostanza, tutto ciò lo rendeva un acquisto di pregio. Una sua qualità primaria era questa. C'era sempre, il primo al mattino, sempre lì tutto il giorno, l'ultimo la sera. Mi fidavo molto della sua onestà. Sentivo che i miei documenti più preziosi erano al sicuro nelle sue mani. Talora, certo, non riuscivo, con tutta la mia buona disposizione d'animo, a evitare di cadere in qualche improvviso scatto di rabbia con lui, poiché era impresa incomparabilmente ardua tenere sempre a mente tutte quelle strane particolarità, privilegi e insolite esenzioni che formavano il tacito accordo firmato da Bartleby per restare nel mio ufficio. Talora, nella fretta di sbrigare qualche affare urgente, involontariamente lo chiamavo in tono veloce e secco per mettere un dito, ad esempio, su un pezzo di nastro rosso con cui stavo legando alcune carte. Naturalmente, da dietro il paravento si alzava la solita risposta: preferirei di no. E allora, come poteva, un essere umano con le comuni debolezze della nostra natura trattenersi dall'imprecare aspramente contro tale ostinazione, contro tanta irragionevolezza. Tuttavia, ogni nuovo diniego del genere che ricevevo non faceva altro che diminuire le probabilità che rinnovassi l'errore. Adesso va detto che, secondo la prassi della maggior parte degli avvocati che avevano gli uffici in edifici alquanto affollati, esistevano molteplici copie della chiave della mia porta. Una era nelle mani della donna che abitava in soffitta, la quale ogni settimana lavava i pavimenti e ogni giorno scopava e spazzolava il mio ufficio. Un'altra era nelle mani di Turkey per ragioni di comodità. Una terza talora la portavo io in tasca, una quarta non sapevo chi l'avesse. Or dunque, una domenica mattina mi successe di andare alla Trinity Church per ascoltare un acclamato predicatore e, trovandomi da quelle parti piuttosto in anticipo, decisi di farmi una breve passeggiata fino al mio ufficio. Fortunatamente avevo la chiave con me, ma infilandola nella serratura mi accorsi che non girava per colpa di qualcosa inserito dall'interno. Piuttosto stupito, urlai quando, con mio ulteriore stupore, una chiave girò da dentro e, spingendo il volto scarno verso di me, tenendo la porta socchiusa, mi apparve la figura di Bartleby in maniche di camicia e per il resto in una sorta di déshabillé stranamente a brandelli. Costui con calma disse che era dolente, ma al momento era molto indaffarato e preferiva non farmi entrare. Con pochissime altre parole aggiunse che forse era meglio che andassi a fare una passeggiata intorno all'isolato per 2 o 3 volte. Nel frattempo, probabilmente, lui avrebbe terminato le sue faccende. Ora, la comparsa del tutto inattesa di Bartleby, che occupava il mio ufficio la domenica mattina, con quella sua nonchalance educata e mortifera, eppure così deciso e padrone di se stesso, sortì un effetto talmente strano su di me che all'istante scattaiolai via dalla mia porta e feci come desiderava. Non senza però diversi moti di impotente ribellione contro la mite sfrontatezza di quell'enigma di scrivano. In effetti, era soprattutto la sua incredibile mitezza a essere non solo disarmante, ma financo castrante, per così dire, perché secondo me si rivela una specie di castrato chi consente al proprio dipendente di comandarlo a bacchetta in qualunque momento e di mandarlo via dai suoi stessi locali. Inoltre, ero molto inquieto per quello che Bartleby potesse fare nel mio ufficio in maniche di camicia e per il resto in condizioni impresentabili la domenica mattina. Si stava consumando qualcosa di scandaloso? No. Era fuori discussione, neppure per un attimo mi passò per la mente che Bartleby fosse un depravato. Ma allora cosa ci faceva lì? Copiava? Nemmeno. Per quanto eccentrico, Bartleby era una persona di specchiata dignità. Sarebbe stata l'ultima persona capace di sedersi alla scrivania in uno stato pressoché adamitico. Inoltre, era domenica, c'era qualcosa in lui che mi impediva di pensare che potesse violare la sacralità di quel fausto giorno con qualche occupazione profana. Non di meno, la mia mente non era tranquilla. Così, pieno di una curiosità irrefrenabile, alla fine tornai al mio ufficio. Senza ostacoli, inserii la chiave, aprii la porta ed entrai. Di Bartleby nemmeno l'ombra. Guardai in giro con ansia, spiai dietro il paravento, era chiaro che aveva levato le tende. Esaminando più attentamente il luogo, conclusi che per un periodo di tempo indefinibile aveva mangiato, dormito e si era vestito in ufficio, e tutto ciò senza il benché minimo ausilio di piatti, letto o o specchio. Il sedile imbottito di un vecchio sofà azzoppato in un angolo recava la fiacca impronta di una forma magra in posizione dormiente. Arrotolata sotto la scrivania, rinvenni una coperta sotto la grata vuota del camino, del lucido da scarpe e una spazzola. Su una sedia un bacile di latta con sapone e un asciugamano a brandelli. Sopra un giornale delle briciole di biscotti allo zenzero e un pezzo di formaggio. Ecco, mi dissi, è abbastanza palese che Bartleby abbia stabilito qua il suo solitario regno da celibe. Allora repentino mi balenò un pensiero. Quali miserabili desolazioni e solitudini si sono qua consumate. La sua povertà è grande, ma la sua solitudine, ah, quanto è orribile. Pensaci, di domenica Wall Street è deserta come Petra e ogni notte di ogni giorno è vuota. Anche questo edificio, che nei giorni feriali ferve di operosa vita, quando scende la notte riecheggia del puro vuoto e per tutta la domenica è desolato. E qui Bartleby ha la sua dimora, solitario spettatore di una desolazione che ha visto pullulare di gente. Una specie di novello Mario dall'animo innocente che medita tra le rovine di Cartagine. Per la prima volta in vita mia venni sopraffatto da un sentimento di acuta malinconia. Prima di allora avevo sperimentato al massimo una tristezza non spiacevole. Adesso una corrispondenza di amorosi sensi con l'umanità mi sospingeva irresistibilmente verso la cupezza, verso una malinconia fraterna, poiché sia io che Bartleby eravamo figli di Adamo. Mi sovvenni dei drapi di seta scintillanti e dei visi raggianti che avevo visto quel giorno in abiti di gala che navigavano come cigni giù per quel Mississippi che è Broadway, e li confrontai con quello smunto copista e pensai tra me: ahimè, la felicità corteggia la luce, perciò pensiamo che il mondo sia felice, mentre la miseria si nasconde tenendosi lontana, così pensiamo che non esista. Tali tristi congetture, chimere certo di una mente sciocca e malata, mi condussero ad altri e più puntuali pensieri sulle eccentricità del nostro. Presentimenti di strane scoperte aleggiavano su di me. La figura pallida dello scrivano mi comparve distesa su un orripilante sudario tra l'indifferenza di una folla di estranei. Immantinente venni attratto dalla scrivania di Bartleby. Era chiusa, ma la chiave spuntava in bella vista dalla serratura. Non voglio compiere alcun misfatto, né cerco la gratificazione di una curiosità crudele, mi dissi. Del resto la scrivania è mia e parimenti il suo contenuto, dunque avrò l'ardire di sbirciarvi dentro. Tutto era sistemato con metodo. I fogli in pila per bene. Gli scomparti erano profondi, così tolsi le cartelle dei documenti e mi inoltrai nei loro anfratti. Di lì a poco toccai qualcosa e la estrassi. Si trattava di un vecchio fazzolettone pesante e annodato. Lo aprii e vidi che era il suo salvadanaio. Allora mi ricordai di tutti i quieti misteri che avevo notato in quell'uomo. Mi sovvenne che non parlava mai se non per rispondere, che nonostante avesse ogni tanto molto tempo per sé, non l'avevo mai visto leggere, non neppure un quotidiano, che per lunghi periodi restava in piedi a guardare fuori, alla sua pallida finestra dietro il paravento, fissando i mattoni di quel muro cieco. Ero piuttosto sicuro che non frequentasse né mense né trattorie, mentre il suo viso smunto indicava chiaramente che non beveva mai birra come Turkey, ma nemmeno tè o caffè come gli altri esseri umani. che non andava mai in un luogo specifico che potessi individuare, che non usciva mai per una passeggiata tranne quel caso odierno, che si era rifiutato di dirmi chi fosse, da dove venisse e se avesse qualche parente al mondo, che sebbene così magro e pallido non si era mai lamentato della sua salute. E più di tutto mi sovvenni di una certa inconsapevole aria di pallida, come potrei definirla, pallida altezzosità, ecco, o piuttosto un austero riserbo che mi aveva positivamente impressionato fino a rendermi docile e complice delle sue stravaganze, quando avevo avuto paura a chiedergli di fare per me la più insignificante e occasionale commissione, benché sapessi dalla sua protratta immobilità che doveva essere immerso dietro il paravento in uno dei suoi sogni a occhi aperti dinanzi a quel muro cieco. Rimeditando tutti questi fatti e associandoli alla recente scoperta di come avesse fatto del mio ufficio la sua casa e fissa dimora, né dimentico della sua morbosa scontrosità, dunque alla luce di tutto ciò, un sentimento di prudenza si insinuò in me. Le prime emozioni erano state di pura malinconia e sincera compassione, ma più la desolazione di Bartleby si delineava nella mia mente, più in proporzione quella stessa malinconia sfociava in paura e quella compassione in ripulsione. È pur vero, e anche altrettanto orrendo, che fino a un certo punto il pensiero o la vista della miseria arruoli i nostri più nobili sentimenti, ma in certi casi particolari, oltre un certo punto, smette. È in errore chi afferma che sia da attribuire immancabilmente all'innato egoismo del cuore umano. Ciò nasce piuttosto da una certa disperata impotenza di porre rimedio a un male eccessivo e organico. Per un essere sensibile, la compassione non di rado è dolore. E quando alla fine si capisce che questa compassione non può sortire alcun reale aiuto, il senso comune spinge l'animo a liberarsene. Ciò che vidi quella mattina mi convinse che lo scrivano Bartleby era vittima di un disturbo innato e incurabile. Avrei potuto concedere l'elemosina al suo corpo, ma non era il suo corpo a soffrire, era la sua anima, ed essa io non potevo raggiungere. Quella mattina rinunciai ad andare alla Trinity Church. In un certo senso ciò che avevo visto non mi permetteva di recarmi serenamente in chiesa. Tornai a casa pensando a come affrontare Bartleby. Alla fine decisi. L'indomani mattina gli avrei posto con calma delle domande riguardanti la sua storia, eccetera, e se si fosse rifiutato di rispondere chiaramente e incondizionatamente, e congetturai che avrebbe preferito di no, allora gli avrei consegnato un biglietto da $20, oltre a tutto ciò che gli dovevo ancora, e gli avrei comunicato che i suoi servigi non erano più richiesti. Ma che se avessi potuto aiutarlo in qualunque altro modo, sarei stato ben lieto di farlo, soprattutto se avesse avuto desiderio di tornare al suo borgo natio, dovunque esso fosse, l'avrei volentieri aiutato a coprire le spese. Inoltre, se una volta giunto a destinazione si fosse ritrovato in qualunque momento bisognoso di aiuto, una sua lettera avrebbe sempre avuto una pronta risposta. Così giunse il mattino successivo. Bartleby, lo chiamai gentilmente da dietro il paravento. Nessuna risposta. Bartleby, ripetei in tono ancor più gentile. Vieni qua, non ti chiederò di fare nulla che tu preferiresti non fare. Semplicemente vorrei parlarti. Al che scivolò in silenzio davanti a me. Dimmi, Bartleby, dove sei nato? Preferirei di no. Non vuoi dirmi proprio niente di te? Preferirei di no. Ma quale ragionevole motivo hai per non parlarmi? Io ti considero un amico. Mentre parlavo, non mi guardava, ma teneva lo sguardo fisso sul mio busto di cicerone, che, essendo io seduto, incombeva dietro di me a una quindicina di centimetri sopra la mia testa. Qual è la tua risposta, Bartleby? Gli chiesi dopo aver atteso il tempo sufficiente per una replica, durante il quale la sua espressione rimase impassibile, tranne il più impercettibile tremore delle labbra pallide e filiformi. Al momento preferisco non rispondere, ribatté e si ritirò nel suo eremo. Fu piuttosto una mia debolezza, lo confesso, ma i suoi modi in quell'occasione mi irritarono. Non soltanto sembravano celare un certo calmo disprezzo, ma la sua insolenza sembrava priva di gratitudine, considerati l'innegabile buon trattamento e indulgenza che aveva ricevuto da me. Ancora una volta me ne restai seduto a rimuginare sul da farsi. Mortificato com'ero dal suo comportamento e determinato altresì a licenziarlo appena fossi entrato nell'altra stanza, non di meno sentii stranamente qualcosa di superstizioso battermi nel petto, che mi impediva di compiere quanto deciso. Mi proclamava un mascalzone se avessi osato sussurrare una sola parola intinta nel fiele contro quel relitto umano. Indi per cui piazzai confidenzialmente la mia sedia dietro il paravento, mi sedetti e gli dissi: Bartleby, non importa se non mi vuoi raccontare la tua storia, ma ti prego, da amico, adeguati per quanto puoi agli usi di questo ufficio. Dimmi che mi aiuterai a esaminare i documenti domani o tra qualche giorno. Insomma, dimmi che nel giro di qualche giorno comincerai a essere un po' ragionevole. Dimmelo, Bartleby. Al momento preferirei non essere un po' ragionevole, fu la risposta calma e cadaverica. Proprio allora la porta a vetri si spalancò e si avvicinò Nippers. Sembrava risentire dei postumi di una nottata particolarmente tempestosa, dovuti a una digestione più cattiva del solito. Sentì per caso le parole finali del collega. «Preferiresti di no, eh?» schiumò Nippers. «Se fossi in lei, sir, gli farei preferire di sì», disse rivolto a me. «Oh, sì, lo farei preferire io per bene, con tutte le sue preferenze, dalla prima all'ultima, razza di mulo. Ma adesso cos'è, sir? Che preferirebbe non fare, eh?» Bartleby non batté ciglio. «Mio caro Nippers», gli dissi, «preferirei che te ne andassi adesso».